You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Arena, 19° episodio della prima stagione di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 3045.6. L'avamposto di osservazione sul pianeta Sistus 3 è stato completamente distrutto da una razza sconosciuta, i Gorn. Questi recriminano un'invasione del loro spazio da parte della Federazione. Tra inseguimenti nello spazio profondo e strategie belliche, una terza e potentissima razza, anch'essa sconosciuta, decide arbitrariamente di risolvere la disputa tra i due equipaggi in un'improbabile singolar tensione all'ultimo sangue. La salvezza dell'Enterprise e del suo equipaggio dipende più che mai da questa sfida.
Ciao
Gabriella e Marcello, bentrovati. Episodio tra i più amati della serie? Gabriella.
Ma io personalmente direi non tanto tra i più amati quanto tra i più ricordati, perché dipende un po', insomma, dal gusto personale, se piace o no. Sicuramente uno dei più famosi, ecco, diciamo così.
È stato anche ripreso in altre fiction, se non ricordo male, anche in cartoni animati, quindi è il personaggio
iconico, come
è abbastanza... iconico.
Non anticipiamo nulla, ma no. Le scene, appunto.
No, per carità.
No, assolutamente. È una curiosità. Nasce da un racconto di Frederick Brown, la sceneggiatura, un racconto del 1944, si dice, giusto?
No, non proprio, nel senso, questo è quello che effettivamente c'è scritto nei credits iniziali, nei titoli di testa, ma la storia non è proprio questa. In realtà la sceneggiatura fu scritta da Gene L. Kuhn in maniera autonoma, nel senso che Kuhn ha sempre sostenuto di non essersi ispirato a nulla, di essersi inventato la sua storia. Poi dopo, quando hanno fatto un controllo per verificare che fosse tutto a posto, si sono resi conto che la sceneggiatura scritta da Kuhn assomigliava moltissimo al racconto di Frederick Brown. Adesso non si può affermare al 100% che magari Kuhn in gioventù non l'avesse letto e non ce l'avesse da qualche parte nei suoi ricordi, però sta di fatto che Kuhn lo ha scritto senza, insomma, andarselo a riprendere, cioè l'ha scritta come fosse una storia sua. D'altro canto, lo sappiamo, insomma, tutte le storie più o meno sono scritte e riscritte, per cui nel dubbio, per essere sicuri che Frederick Brown non potesse fare problemi, contattarono Frederick Brown, il quale fu ben contento di cedere i diritti televisivi della sua sceneggiatura. E poi, una volta che avevano acquistato i diritti, misero anche il credits, come è giusto che sia, sui titoli di testa. Però di fatto Kuhn l'ha sempre sostenuta come sua storia, insomma, una sua idea.
Tra l'altro, un'altra serie, The Outer Limits, aveva ripreso la stessa storia di Frederick Brown con un episodio straordinario, Fun and Games, un episodio della prima serie. Gabriella, non anticipiamo nulla, però in questo episodio c'è tutto, c'è la battaglia, c'è il movimento, c'è la riflessione, c'è il senso di appartenenza a una razza.
Sì, diciamo che è Star Trek, il sunto di Star Trek. Se uno dovesse far capire un attimo che cos'era la serie classica, sicuramente Arena è uno degli episodi da scegliere, insomma, perché ci sono anche i personaggi, ci sono dentro, insomma, quasi tutti al loro meglio, insomma. Quindi sì, è un buon episodio come punto di partenza.
Marcello, è stato definito tutto a questo punto della serie?
Come personaggi sì, come background c'è ancora, insomma, dobbiamo ancora scoprire, per esempio, i Klingon, insomma, ci sono ancora molte cose importanti da scoprire. Però Arena, per esempio, è il primo episodio in cui si menziona una federazione unita dei pianeti, anche se non viene chiamata proprio in questo modo, che tra l'altro fu appunto un'idea di Kuhn, perché Kuhn, non dimentichiamo, il secondo Gene, ha contribuito moltissimo all'universo di Star Trek così come lo conosciamo. Per esempio la prima direttiva fu una sua idea, è lui che l'ha costruito in quello che poi è diventato. Per cui, arrivati a questo punto, insomma, in cui Kuhn comincia a contribuire, perché Kuhn è arrivato dopo come coproduttore e sceneggiatore della serie, appunto arriva con questi episodi qua, in cui comincia sia a supervisionare le sceneggiature scritte da altri, sia a produrne delle sue, e in quelle che scrive lui aggiunge quegli elementi che poi diventeranno i pilastri, insomma, dell'universo di Star Trek.
Dopo questa anteprima, immagino i nostri spettatori curiosissimi di vederci l'episodio tutti insieme, e noi ce lo guardiamo. Ci vediamo subito dopo. A dopo. Rieccoci, che bel episodio. Inizia anche in modo divertente, con questa gag della cena offerta da Travers, dal Commodore Travers, questa battuta tra Spock
e McCoy. E dove si vede già che Spock e McCoy hanno due atteggiamenti completamente diversi nei confronti dei piaceri della vita.
Decisamente, decisamente. Si inizia in modo molto leggero per poi entrare in un vero e proprio dramma. Non psicodramma, dramma, diciamo. Marcello.
Sì, quello appunto, la scena iniziale nel teletrasporto fa da contrappunto la preparazione. Ops, questo no,
è Lazarus.
fa da preparazione proprio al dramma che segue. Loro sono prima, appunto, in un momento di allegria, di rilassatezza, pronti a godersi un bel pasto, e poi trovano la distruzione, la desolazione totale. È proprio questo che crea il pathos, crea il problema iniziale.
È un episodio, secondo voi, che ci dice quanto il pregiudizio sia limitante e limitativo nei confronti di razze aliene, che poi è un messaggio ricorrente in Star Trek, limitante e limitativo. Anche qui le apparenze non sempre sono come così.
È una delle cose belle di Star Trek che all'apparenza, all'inizio del combattimento, Kirk vede soltanto la repulsione per questo lucertolone, insomma, cui si trova di fronte. E pian piano si rende conto che anche lui è un capitano d'astronave, che anche questa creatura che gli dà, insomma, un po' il voltastomaco, diciamo, è comunque un suo pari. Quindi già lì, diciamo, Star Trek eviscera un po' il fatto che il pregiudizio c'è, è umano, siamo tutti umani, quindi all'inizio le apparenze contano. Però man mano che si va avanti, nonostante la lotta tra i due sia abbastanza serrata, insomma, per i ritmi dell'epoca, ovviamente, però basta capire l'altro per mettersi, tra virgolette, nei suoi panni e quindi capire che non è un mostro, è un capitano d'astronave, è un alieno con le sue ragioni, come quelli di tutti gli altri. Penso che sia uno dei punti di forza di Arena.
Tra
Kirk,
l'altro,
sì.
capire l'altro dà anche a Kirk la possibilità di affrontarlo nel modo giusto. Quindi il pregiudizio davvero può essere una doppia limitazione, sia al di là di tutto perché appunto non sai chi hai di fronte, ma anche perché una volta che sai chi hai di fronte, sai anche come poterlo affrontare.
Alla fine risparmia la vita al Gorn. Un po' questi Metron, questa nuova razza, forse non se l'aspettavano questa cosa.
No, non se l'aspettavano, infatti, appunto il Metron è sorpreso. Loro pensavano che uno
Dicono
dei due
proprio,
prendesse.
esatto.
E questo è un bel messaggio. Questo è molto Star Trek, molto un bel messaggio in cui Kirk alla fine si rende conto che il Gorn, insomma, stava difendendo il suo territorio, che non c'è un vincitore, un vinto. E quindi risparmia, insomma, risparmia il suo nemico, e questo fa capire al Metron che dopo tutto c'è speranza, no? Per questa razza primitiva. Questi sono temi appunto molto cari a Roddenberry, cioè, e che poi è il succo di Star Trek, cioè noi siamo sì una razza primitiva, ma abbiamo grandi potenzialità, possiamo evolverci in un qualcosa migliore di quello che siamo. Almeno questo è quello che credeva
Quello che
Roddenberry. Io lo credo pure, lo spero più che credo, poi rimane tutto da
e magari
dimostrare. Però.
sai cosa? Magari non con i tempi di Roddenberry, magari ci vorrà un po'
Esatto,
di più,
forse ci
però
vorrà un po' più tempo.
tra l'altro, questo ragazzo che si dice, dicono nella sceneggiatura, abbia 1500 anni, questo Metron, sembra un ragazzino invece.
Interpretato, ricordiamolo, da un'attrice donna alla quale poi hanno dato una voce maschile, voce di Vic Perrin, che era, visto che l'hai citato prima, la voce che introduceva tutti gli episodi di Outer Limits,
Ah,
la control voice.
molto interessante questa cosa. È un mio cruccio, altra super razza, non dico ennesima, però altra super razza dotata di questi poteri straordinari che poi sono sparite tutte queste super razze. Perché, secondo voi? Beh, carenza di idee,
Perché è
qualcosa per
abbastanza.
risolvere?
Perché, no, perché è semplice creare del dramma quando c'è una super razza che può fare quello che può mettere in scena qualunque cosa. È abbastanza. È un Deus ex machina degli sceneggiatori. Inventi qualcuno che ti può trasformare qualsiasi cosa, mettere in qualsiasi situazione con lo schiocco delle dita, e da lì nasce il dramma della storia.
Confermo, e se vogliamo anche questo è un altro argomento, insomma, cliché narrativo, se vogliamo, caro a Roddenberry, che poi insomma sappiamo che ci ha giocato spesso con le super razze, che la super razza, allora, avere appunto una razza a livello superiore ti consente facilmente di innescare un meccanismo per cui poi ti trovi a dover giudicare a che punto, a che livello siamo noi, insomma, no? Questo poi in The Next Generation verrà praticamente esplicitato questo meccanismo,
Sì,
no?
infatti.
Siamo in un tribunale proprio. Sarà appunto pure un cliché, però funziona. Funziona bene. Tra l'altro, ancora diciamo in questa fase, noi ne conosciamo altre di super razze, però ancora in questa fase della serie classica non se ne erano viste moltissime.
Però già qualcuno si era vista.
Qualcuno se l'era già vista.
Questo episodio mi rimanda, questa sfida, a un altro episodio della terza stagione che incontreremo poi più avanti, Sfida all'ultimo sangue. Ma quello che mi ha, dove praticamente abbiamo anche lì un duello tra il giusto e l'ingiusto, il bene e il male, qui forse un po' meno. Però quello che mi ha colpito è l'atteggiamento dato a Kirk. Qui, al termine di una battaglia cruenta dove avrebbe potuto morire, così anche il suo equipaggio, ha un atteggiamento differente rispetto a quell'episodio, rispetto alla superrazza. Un errore nella continuity, un qualcosa buttato lì?
No, vabbè, allora, intanto mettiamo i puntini su lei, sono scritti da persone diverse, quindi è chiaro che già lì si parte con quello che lo sceneggiatore ci mette dentro. Però se vogliamo vederla un attimino globalmente, è anche un tipo diverso, secondo me, di atteggiamento, e rientriamo nel pregiudizio di cui si parlava prima. Qui il Metron ha l'aspetto di un ragazzino. Kirk si stupisce di vedere una persona così giovane già con tanti poteri. Lì l'avversario, lo vedremo poi, è una roccia, un alieno proprio alieno. Quindi secondo me c'è un po' di pregiudizio. Si è un attimino trattenuto, diciamo, Kirk, o comunque ha un altro tipo di atteggiamento.
Tra l'altro, non
l'evoluzione dei personaggi della serie alla fine,
che quella appunto è un episodio della terza stagione nel quale tra l'altro Roddenberry era anche meno coinvolto, ma al di là di, oltretutto tra l'altro quell'episodio parte proprio da uno degli spunti che aveva scritto Roddenberry, perché a Roddenberry piaceva molto questa idea di far incontrare i personaggi i personaggi di Star Trek con personaggi storici famosi, sia reali che inventati, no? L'episodio si apre con Abramo Lincoln. Sì. E detto questo, in quel caso si tratta appunto di illusioni, no? Non erano reali, per cui comunque secondo me ci sta che Kirk si comporti in maniera un po' diversa, cioè era una situazione diversa, oltre scritta da persone diverse, tra l'altro.
A proposito di personaggi importantissimi, l'hai accennato in anteprima, lo showrunner, chiamiamolo così, delle due stagioni era il secondo Gene, definito Gabriella, Gene Lee Cohn. Dicevi prima, ha inventato un po' tutto lui?
No, tutto no, chiaramente Gene tra l'altro è arrivato perché Roddenberry non ce la faceva più, Roddenberry era sopraffatto dal lavoro, era esausto, e come abbiamo ricordato negli episodi precedenti, insomma, diciamo, analizzandoli così in ordine di produzione, si vede proprio, loro ne avevano già prodotti un tot, ma ancora la serie era partita da poco, era in onda da poche settimane, mentre giravano questi episodi. E la CBS aveva appena rinnovato la richiesta, perché la richiesta iniziale era di 16 episodi che poi sono diventati 29, per cui improvvisamente si sono trovati con una massa nuova di episodi, di materiali da dove scrivere e produrre in gran fretta, e da qui per esempio l'escamotage di fare l'ammutinamento per tirar fuori due episodi, essenzialmente producendone uno, e per cui Roddenberry si fece affiancare da Kuhn, che apportò, come giusto che sia, lui era alla fine produttore, e apportò le sue idee, i suoi contributi, che però poi, guarda caso, siccome erano ottime idee, erano perfettamente in linea con quelle di Roddenberry, hanno costituito a formare l'universo di Star Trek. Però è chiaro che la base, i semi iniziali sono quelli di Roddenberry, ovviamente Kuhn ha costruito su quello che ha già trovato fatto.
Si diceva che fosse anche uno degli scrittori più veloci di Hollywood, scrivesse veramente in pochissimo tempo, poi non so se sono quei miti o...
Sì, si diceva che era in grado di produrre una sceneggiatura in un weekend, insomma, chi lo sa, però sì, era bravo, faceva bene il suo lavoro. Tra l'altro ha anche scartato diversi episodi, di cui magari poi un giorno approfondiremo, diverse sceneggiature le ha scartate lui, perché diceva che secondo lui non andavano bene.
Domanda un po' cattivella. In apertura io ho definito i Gorn una razza sconosciuta, però anche qui nel tempo ci sono state delle discussioni, perché qualcuno dice non è vero, non è una razza sconosciuta, qualcun altro sì, anche gli ultimi Star Trek, le ultime serie forse sono un po' contraddittorie da questo punto di vista.
Allora, ci sono due timeline, due cronologie da seguire quando si guarda una saga, qualsiasi tipo di saga sia. Quella reale della produzione, cioè quindi quella in cui Arena scena è il primo episodio in cui compaiono i Borg, e quella invece dentro la finzione, quella in cui Star Trek Enterprise, Star Trek Discovery, Star Trek Strange New Worlds vengono prima della serie classica.
Serie classica.
È chiaro che in quella, se vediamo la cronologia dentro la finzione, sì, i Gorn sono stati già visti, già conosciuti, eccetera, eccetera, ma per
Kirk
me resta
non li conosceva,
una razza sconosciuta. Io
Kirk
vedendo Arena comunque continuo a vedere una razza sconosciuta, perché so che è stato prodotto per prima.
Beh, sicuramente.
Ah, Kirk non li conosceva perché era assente il giorno che lo spiegava. Spiegava a xenobiologia, quel giorno esatto. Era andato a farsi una passeggiata.
Aveva altre però, cose per la testa, diciamo.
Io proprio in virtù di questo dibattito mi sono anche andato a riguardare i dialoghi precisi dell'episodio, sia in italiano che in inglese. Non viene esplicitato che i Gorn non si erano mai visti prima, però vengono presentati appunto, senz'altro perché non ne conosceva l'aspetto. E comunque anche quando vengono presentati vengono definiti una razza conosciuta come i Gorn, ma che adesso hanno appreso che si chiamano Gorn, sembra che non lo sapeva. Secondo me, quindi, l'intenzione degli sceneggiatori era quella, era che la razza fosse sconosciuta. Perché? Perché uno dei punti chiave della trama è proprio che Kirk, il momento che si trova sul pianeta e lo vede per la prima volta, prova questo senso di repulsione, perché appunto hanno questa forma rettiloide, che lui non si aspettava, e ha ancora più difficoltà ad affidare a un lucertolone un'intelligenza e un'abilità di capitano, cioè deve vincere tutti i suoi pregiudizi visivi per convincersi che ha di fronte un capitano come lui. E a proposito dei Gorn, vi faccio vedere qualche foto simpatica. Questa è una rara immagine promozionale. Non se ne trovano molte, devo dire, di questo episodio di immagini promozionali. Queste invece sono delle immagini di backstage dell'episodio. È inutile dire, l'episodio è stato girato nelle Vasquez Rock, che è questa zona che sta vicino lì, vicino a Los Angeles, dove hanno girato sia altri episodi di Star Trek, che proprio riconoscibili molto queste rocce così in diagonali, sia
è una meta turistica per chi vuole andare a vedere i luoghi di Star Trek, non c'è niente da fare.
Esatto, è diventata una meta turistica. Di questo episodio in particolare si trovano anche diverse immagini di dietro le quinte, perché è uno di quegli episodi nel quale c'è una comparsa che è Bill Blackburn, che si era portato la sua cinepresa Super 8, per cui ha fatto un po' di filmini mentre stavano lì a prepararsi, insomma un po' di backstage. Sono gli unici filmati di backstage che esistono della serie classica. Questo è il costume disegnato da Wool, quello che si occupava di fare tutti i props della serie classica. Il costume era molto pesante, era di una gomma molto dura. Qui
chissà che caldo all'interno.
Infatti faceva un gran caldo. In questa immagine l'ho cerchiata, si vedono dei buchi che avevano lasciato essenzialmente nelle chiappe del Gorn, perché per far aleggiare un po' il costume, e lo statement che c'era dentro, che si chiama Bob Clark, non si poteva sedere, cioè il costume era rigido, per cui appunto questo è un fuoriscena, insomma, tra un ciak e l'altro, essenzialmente si sdraiava per terra, era l'unico modo che aveva per riposarsi, non doveva smontare il costume per potersi sedere, non era flessibile. Infatti poi insomma fu un'impresa, non era particolarmente caldo perché era la stagione invernale quando lo girava, però dentro quel 2 centimetri di gomma faceva parecchio caldo.
E poi comunque Vasquez Rock non è che sia una zona molto fredda, ecco, in generale, la California.
Questa credo che sia l'unica foto esistente in cui si vede appunto Bob Clark dentro il costume prima che gli mettessero la maschera sulla testa. Come vedete ha la parte, la bocca dipinta di nero, colorata di nero, perché non si doveva vedere magari attraverso le fessure che c'era un uomo dentro. E questo è lui che è stato ospite a una nostra convention, come vedete salito sul palco con il costume in mano, e qui lo vediamo giocare in una partita a poker con il Gorn e il mugato. Oh, questa pure è una
Come
simpatica.
sempre poi gli attori minori o gli stuntman eccetera sono quelli più diciamo così insomma disponibili a fare qualsiasi cosa, a giocare, a mettersi anche in gioco, quindi
Sì, lui era molto simpatico.
sì,
Dicevo, questa
simpaticissimo.
invece è una scena tagliata. Quando loro scendono per la prima volta sulla stazione, in realtà questo personaggio, che era appunto uno, anche se non indossava una maglia rossa, era una maglia rossa,
Quello rosso muore.
esatto, vedeva il Gorn. Lui si allontanava, andava in una specie di deposito di munizioni e lui lo vedeva il Gorn, anche lui sì, però lo spettatore no. Lui comunicava con il capitano dicendo: Capitano, l'ho visto, è terribile, è una cosa ripugnante, e poi scompariva, che serviva per aumentare poi l'attesa per l'apparizione del Gorn anche al pubblico. Però poi appunto questa sequenza l'hanno tagliata. E qui invece è un confronto tra la versione originale e la versione restaurata. Come vedete, nella versione originale, siccome le montagne che c'erano, probabilmente era visibile qualche costruzione, qualche edificio, avevano piazzato quella specie di detrito di metallo sulla parte alta per coprire il panorama, mentre poi, ovviamente, quando l'hanno restaurata l'hanno sistemata. Insomma, era un po' strano questa cosa in primo piano, che però appunto copriva qualche mancanza del paesaggio naturale. E sempre nella versione rimasterizzata hanno aggiunto anche il battito di ciglia
Nelle
del Gorn.
parti.
Come vedete, nella parte destra ho preso il fotogramma in cui ha gli occhi chiusi.
Quindi è chiuso.
Per la prima volta hanno fatto vedere, o meglio, dato un indizio sulla nave del Gorn, cioè se lo schermo quello a sinistra è quello della versione originale, in cui loro di fatto sullo schermo non si vede nulla, non c'è assolutamente nulla. Sullo schermo a destra, che è la versione rimasterizzata, hanno messo quella specie di puntino, che è la nave Gorn, appunto, che quando tutte e due le navi sono ferme nello spazio, però pure per fare quel puntino chiaramente è stato necessario disegnare, preparare un modello 3D della nave Gorn, e quindi questo, diciamo, è il modello fatto da Yokuda, fatto apposta per la nave Gorn, e di questo tra l'altro vi faccio vedere anche il
Ah,
magnifico
caspita,
modellino.
meraviglioso.
Questo, esatto, questo insieme alla nave quella di Mad, che è questa qua, sono le due navi nuove create per la prima stagione della serie classica. E questo appunto è il modello che fu fatto senza nemmeno essere colorato. Poi per
No,
fabbricarne il
bello,
modellino, però
bello.
fecero un rendering più completo.
Bellissimo, bellissimo. Pensavo a una cosa, prima Gabriella diceva, sono due capitani. Marcello dicevi, non conosceva i Gorn Kirk perché probabilmente non era a lezione quel giorno, però il Gorn secondo me non era a lezione di chimica, visto come è stato sconfitto. Non ha le prime nozioni di chimica che diceva Spock, lui non c'è assolutamente andato. E opinione personale, preferisco questo Gorn gommoso. Che quelli successivi.
Concordo con
Mia.
te, ma guarda, K, concordo con te più che altro perché questo, anche se è gommoso, tutto quello che vuoi, aveva un senso a bordo di un'astronave, era un bipede, aveva
Sì,
l'uso delle
è
mani,
vero.
eccetera, eccetera. Gli altri nuovi, diciamo, sono più alien,
Animalacci.
parliamoci chiaro, sì, nel senso sono proprio ispirati anche pesantemente, insomma, dal film di Ridley
Dalia.
Scott, e quindi dai, non ce li vedo a bordo. Un equipaggio dei nuovi Gorn non li vedo proprio a bordo di un'astronave, non è.
Direi proprio. Marcello, per chiudere.
Sì, beh, sono d'accordo anch'io. Allora, il bello di questo Gorn era che appunto aveva movimenti lenti, però era indistruttibile, era molto forte, e per cui Kirk, che con le sue mosse ha inventato il Kirk Fu, aveva difficoltà ad affrontarlo, perché lui è come gli zombie, no? Gli zombie
Sì,
originali erano
arrivavano
lenti,
sempre poi.
però poi, quindi aveva questo fascio. Mi rendo conto che non era possibile rifare un Gorn col costume di gomma, ovviamente. Non lo so, forse si poteva trovare un compromesso. Già in Enterprise erano più similari, cioè si poteva trovare un compromesso. Beh, nemmeno, anche lì erano molto
No, lì
lucertosi.
erano
no, proprio
No, è che
guarda.
lì, cioè, la cosa più brutta è che li fanno camminare a quattro zampe, cioè per carità,
Esatto.
non, È quello che stona, diciamo, lo fa più animale che non capitano d'astronave, equipaggio, cioè razza che sta conquistando lo spazio. Tutto lì, ma è una anche quello, tra virgolette, un mio pregiudizio umano, perché però effettivamente, essendo Star Trek comunque destinato a un pubblico di terrestri come siamo oggi, io l'avrei visto in maniera diversa, ecco, proprio dal punto di vista dell'immedesimazione. I nuovi Gorn non mi danno senso di equipaggio, di razza
Vero.
che va tra le stelle.
È assolutamente vero. Marcello, Gabriella, grazie. Appuntamento al prossimo Files. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You have 5 new messages.
Hey Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week? Hey Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.